Allora, abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi il maestro Franco D'Andrea in questa telefonata. Buongiorno Franco.
Ehi, ciao, 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 eccomi qua, ci
Una,
sono.
un momento e una settimana importante. Andiamo a festeggiare quelle cifre tonde che.
Sì, cifra tonda, cifra tonda. 8-0, mamma mia, ragazzi, che cifra incredibile. Beh, è una bella cifra in fondo.
Sì, ma
Bella, rotonda,
assolutamente.
rotonda. Rotonda.
Una cifra rotonda gloriosa e poi tra l'altro un paio di anni fa anche un altro amico che rappresenta degnamente il jazz italiano all'estero l'ha appena festeggiata, ti ha sorpassato di un paio di anni.
Eh beh,
Un amico con cui hai suonato insieme spesso e volentieri. Senti Franco, vieni da un posto come Merano, che non è propriamente al centro della musica e tantomeno del jazz. Com'è che hai iniziato con la musica a interessarti, credo con le bande, può darsi, perché all'inizio suonavi solitamente
guarda,
a fiato, no?
sì, se tu mi lasci dire, ti dico subito. Allora, prima di tutto è stato del tutto casuale il mio incontro col jazz, ma proprio del tutto, perché l'ultima cosa che pensavo era di fare il musicista quando ero ragazzino, e parlo quindi ragazzino vuol dire intorno ai 13 anni, una roba del genere. E quindi non so come dire, le cose che ascoltavo, per carità, potevano anche essere carine, non so, di vario genere. Non so, alla radio sentivi, che ne so, il Festival di Napoli, sentivi musica lirica, si sentiva che nel Festival di Sanremo per forza, poca roba di altre cose, però comunque io ignoravo che invece ci fosse qualcosa anche che riguardava il jazz, ma il jazz era fuori dalla mia portata, non conoscevo neanche l'esistenza. Insomma, ero a casa di un amico e questo amico era mio coetaneo, ma aveva un fratello di 18 anni, appassionato di jazz, e disseminava il suo tavolo di dischi di jazz e cercava di far proselitismo praticamente sul fratello. Il fratello non è che gli importasse tanto, però un giorno a un certo punto diceva: ma proviamo a sentire uno di questi dischi. Mentre sul disco era un pezzo di Louis Armstrong. E da quel momento ho detto: ma che musica è questa qua? Perché io non sono interessato alla musica in linea di massima.
Però Louis Armstrong
Musica,
sì.
però questa roba qui è interessante, eccitante. Non ho pensato subito di fare musicista, ma sicuramente mi sono interessato a questa musica. Ho cominciato a prendere informazioni, insomma, e piano piano ho scoperto che c'era anche Musica Jazz, che era una rivista importante, dice, italiana di jazz. E allora ho cominciato a informarmi, ho cominciato a cercare dei dischi, delle cose, perché comunque qualche disco si trovava anche a Merano, e finalmente piano piano mi sono innamorato di questa musica al punto di voler suonare. E siccome avevo sentito Louis Armstrong, mi sembrava fantastico con quella tromba, meravigliosa, io a quel punto lì ho voluto comprare subito una tromba, addirittura neanche una tromba, una cornetta, perché dopo mi ero informato e sapevo che nel jazz tradizionale la cornetta era
Andava di più.
importante. Sì. E così è incominciato molto casualmente, perché proprio l'ultima cosa avrei pensato, io mi occupavo semmai di sport, che ne so, leggevo
Che
quei strani,
sport praticavi, Franco?
l'atletica leggera,
Ah,
tantissima, di tutto,
mezzofondista.
ho fatto di tutto quello che puoi immaginare l'ho fatto, tranne il salto con l'asta, che veramente all'epoca era proibitivo.
All'epoca era roba da marziani il salto con l'asta.
No, ma soprattutto era una follia con quella specie di roba,
Asta
che, insomma,
rigida,
capito?
perché
Legno bello rigido,
certo,
e poi
perché la fibra di carbonio è arrivata dopo.
finii in una buca di, hai capito, di terra più o meno rimossa così, e poi rischiavi di ammazzarti,
No,
infatti.
no, se facevi un errore eri perduto.
Eri spacciato, però ho
Senti.
fatto tutto, ho fatto salto in alto, salto triplo, salto in lungo, velocità,
Praticamente
400 metri, insomma, ho perfino lanciato il giavellotto e di disco.
Allora eri pronto per il decathlon o per il pentathlon?
Sì, io facevo tutto. Tutto quello che si poteva fare facevo. Mi piaceva tantissimo, era una bella cosa.
Guarda, questa non la sapevo, guarda. Ottimo.
Come no? E poi, chiaramente, all'epoca il ciclismo andava per la maggiore, quindi ero interessato a tutti gli sport, per carità anche al calcio, per esempio. Però soprattutto il ciclismo mi piaceva tanto. E allora io andavo in giro con una bella bicicletta che mi ero comprato, andavo anche per le montagne, insomma, intorno a Meransio, montagne. Insomma.
Eh sì, decisamente.
E quindi scalavo, c'era pure lo Stelvio vicino, ma non mi sono mai azzardato ad andare lì. Però sono andato su, diciamo, montagne minori, ma neanche male.
E quindi invece con il pianoforte è iniziato abbastanza tardi, 17 anni, se non sbaglio.
Il pianoforte è cominciato tardissimo, perché ho cominciato con i fiati, suonando del Dixieland, del jazz tradizionale, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto c'era un mio amico che ogni tanto andava del gruppo etnico tedesco, un carissimo amico, che suonava anche lui la tromba, e andava ogni tanto a Monaco, fuori Monaco di Baviera, logicamente, Monaco di Baviera, e andava ad ascoltare dei concerti, apposta per sentire, era un appassionato di jazz, comunque, e sentiva delle cose fantastiche. Una volta mi ricordo che mi disse che aveva ascoltato Cannonball Adderley, che era fantastico, una meraviglia. E allora io ho scoperto che piano piano esistevano altre forme di jazz. Allora a un certo punto mi porta un disco e mi regala un disco di Forest Silver. Era un disco, praticamente il primo disco, credo, dei Jazz Masters con lui, come, dove c'è anche Nick Stream, Icaro, queste cose qua.
Sì, uno dei primi Blue Note.
Mi piaceva moltissimo, soltanto che non ci capivo molto, perché non è che, voglio dire, quando uno suona uno strumento fiato e suona anche il jazz tradizionale, non è che le armonie sono così complesse. Ho dovuto mettere le mani sul pianoforte e, come dico talvolta ai miei allievi, ci sono rimasto incollato.
Quindi praticamente si può dire che i tuoi inizi suonando degli strumenti a fiato sono legati al jazz tradizionale, al Dixieland, e il tuo passaggio al pianoforte comincia quando scopri il jazz più moderno?
Quando scopro il jazz moderno, esattamente, per esigenze armoniche, per capire come funzionassero gli accordi, i giri, questi strani accordi che sentivo da Horsey.
Ma hai iniziato da autodidatta o con lezioni private a quell'età?
Ah, io sempre autodidatta,
ma sei fantastico.
Ma anche perché non ero interessato alla musica in generale, mi piaceva il jazz, questo era un altro discorso. Cioè, e il jazz praticamente non si insegnava, nessuno lo insegnava, non c'era niente. Quindi non ti restava altro che ascoltare i dischi e cercare di andare a orecchio a beccare le strutture come funzionassero.
Certo, però hai bruciato le tappe, perché a poco più di 20 anni, cioè suonavi già da non più di 4-5 anni oggi di lì, sei stato preso da Nunzio Rotondo nel gruppo, è stata forse uno dei tuoi primi ingaggi importanti, no?
Ma io non so come facevo, però avevo una facilità estrema nell'imparare gli strumenti. Io in un attimo, dopo un anno, suonavo la tromba in un'orchestra Dixieland, puoi immaginare.
Queste sono doti naturali, davvero?
Non lo so, è andata così,
forza.
Mi veniva facile. E il pianoforte, anche lui, piano piano l'ho macinato, e ci ho messo non tantissimo, chiaramente non ero un super tecnico all'epoca, però siccome comunque avevo una certa creatività, comunque poi avevo una motivazione grossa, a quel punto lì anch'io ho fatto molto presto, anche col pianoforte.
Comunque, ascoltandoti nelle tue prime registrazioni, sia con Nunzio Rotondo nel 63-64 che le cose successive già verso il 66, insomma, già tecnica ne avevi acquisita diversa.
Sì, ma vedi, la tecnica del pianoforte e anche la tecnica di qualunque strumento, se parliamo di musica classica è un conto, se parliamo di jazz è un altro. Cioè, quando tu parli di musica jazz, parli di uno che sta anche creando la sua musica in fondo, o comunque una musica che gli piace di fare. Allora, io ero capace di fare quelle cose là, ma se mi facevano fare un'altra cosa, probabilmente ero nei guai.
Ma probabilmente a quello che invece sapeva fare l'altra cosa era nei guai se lo mettevano a fare il jazz.
Vabbè, certo, è reciproco.
Ognuno ha il suo, no?
Allora, sì, però sai, nel jazz hai un po' più possibilità di spaziare, cioè se non ti entra una certa cosa ne fai un'altra, no?
Certamente. Senti, parlavamo di Nuzio Rotondo. Nuzio Rotondo è un personaggio molto particolare e importante del jazz, ma anche un personaggio un po' schivo, un po'.
Ma io penso a Nuzio Rotondo sempre come un personaggio comunque molto aperto, perché per esempio andare a ingaggiare un ragazzino come me, che aveva 22 anni, nessuno ne aveva mai parlato, per carità, c'era di mezzo Maurizio Maiorana che mi aveva raccomandato, che era un bassista che suonava con Nuzio Rotondo a quell'epoca. Era il mio periodo bolognese, perché io sono stato 2 anni a Bologna. E dopodiché praticamente sono andato a Roma direttamente nel 63. E lui non ha fatto una piega, ha detto: se tu dici che è bravo, io va bene. Dopo che mi ha sentito che suonavo, non ha avuto problemi, mi ha fatto fare qualunque cosa, quello subito. Già facevo dei pezzi anche un po' difficiletti, ecco, e me la cavavo. E quindi, insomma,
No,
tutto
no, ma
qua.
te lo dicevo come carattere di Nuzio Rotondo. Nuzio
No,
Rotondo
come
è
carattere era
stato un'eccellenza
semplicemente.
assoluta del jazz italiano, però ha avuto anche dei momenti in cui si è ritirato dalla
Sì,
musica.
lui a un certo punto ebbe qualche problema per andare a fare i concerti in pubblico, ma sai, sono quelle cose che capitano. Voglio dire, Umberto Cesari, che è stato un grandissimo pianista, secondo me, uno dei più grandi che abbiamo mai avuto, e era uno, pensa che addirittura faceva il pilota, aveva il brevetto di pilota, quindi non aveva paura di niente. A un certo punto gli è arrivata addosso una sorta di forma di agorafobia. Da quel momento è rimasto chiuso in casa tutta la vita. E Nuzio è successa una cosa meno radicale, ma aveva qualche problema qualche volta andare in pubblico, e allora diradava sempre di più le sue apparizioni. A un certo punto, attenzione, stiamo parlando già più avanti, ecco, un po' più avanti nel tempo, più
Certo.
verso gli anni 70, anni 80, eccetera, eccetera. Mentre quando io suonavo con lui era tranquillissimo, suonava, faceva le sue cose.
Ed
Era fra l'altro bravissimo.
era una delle
Io,
eccellenze del jazz italiano, perché veramente
no,
Nuzio
no,
Rotondo è fra quelli
grandissimo,
che ci
grandissimo.
invidiavano anche all'estero.
No, grandissimo, grandissimo. Aveva un senso del linguaggio perfetto, aveva un suono meraviglioso. E, insomma, cavoli, non gli mancava mica niente. Nuzio Rotondo è stato uno dei nostri grandi.
Ma anche apprezzato poi da tanti grandi del jazz internazionale che lo avevano ascoltato, da Dizzy Gillespie in poi, insomma.
Come no? Era molto amico, sì, si scambiavano ogni tanto delle lettere con Sonny Rollins, che
Anche, certo.
lo amava moltissimo. Lo chiamava brother, lo chiamava come fosse un fratello nero.
Era un fratello nero acquisito.
Sì, il fratello nero acquisito, veramente? Sì.
Senti, e tu quando ti sei trasferito a Roma, sempre in quegli anni lì?
Sì, proprio nel 63 sono entrato nell'orchestra con Nuzio Rotondo alla Rai, abbiamo fatto delle registrazioni alla Rai, all'epoca si potevano fare queste cose, poi
Sì.
piano piano si sono diradate, però c'erano queste cose, poi piano piano ci furono anche i concerti di Mazzoletti, insomma c'era un grande attivismo nella Rai per il jazz, devo dire, e questo era interessante, un bel periodo, insomma, diciamo, a Roma. In particolare c'era un grande giro anche di club, di concerti, insomma si poteva vivere neanche malissimo col jazz, non ci si arricchiva di sicuro,
Ma poi
però
stando
si
a Roma c'era
sopravviveva.
anche la possibilità di fare colonne sonore, sonorizzazioni. Hai lavorato molto con
Anche,
Umiliani,
infatti
vero?
le ho fatte con Piero Umiliani, sì.
E com'era l'ambiente alla Meo Patacca del genere? Che poi sono gli
Era
anni in cui c'era Gato
buffo.
Barbieri, c'erano Steve Lacy, c'erano tanti
Sì,
che o
ma
stavano.
Stivlesi è arrivato dopo, mentre Mea Patacca già era prima, perché già alla fine degli anni 64, poi tutto l'anno 65 fino all'estate, diciamo questa, noi abbiamo suonato con quel quintetto, con Gatto, Barbieri, c'era Enrico Rava, insomma, cose da pazzi, era un quintetto che funzionava niente male, insomma. E suonavamo tutti i giorni, pensa che roba. Ma lì in realtà il padrone era un tal Remington, che praticamente è un personaggio a cui piaceva la musica lirica in realtà. Ma il fratello invece insisteva sul jazz, perché il fratello era innamorato del jazz. Allora lui, per amore del fratello, ha detto: vabbè, dai, facciamo qualcosa anche di jazz. E allora si è inventato questo posto che era una specie di succursale di Meo Patacca e si chiamava Il Purgatorio. ed era una specie di cantina, non so come dire, però una cantina abbastanza vasta, abbastanza grande, dove si poteva suonare tranquillamente. Noi ci abbiamo suonato per mesi.
Certo, e poi avrà cominciato anche a funzionargli le cose, insomma erano degli anni in cui c'era una certa attenzione comunque per la vita notturna di quel tipo e per un ambiente un po' carbonaro come quello, era quello del jazz all'epoca.
Ma guarda, io devo dire che c'era già un bel movimento comunque. Per esempio, prima di essere stato lì al Purgatorio, diciamo a Merpatacca, io avevo lavorato con Carletto Loffredo, perché Carletto Loffredo era attivissimo sulla scena, e aveva, diciamo, la direzione artistica di un locale, che era un locale alla fine di jazz, insomma, si chiamava il Clubino, e stava vicino in via Lazio, vicino a, diciamo, nella parte superiore più alta di via Veneto. Quindi figurarsi, no? È una cosa pazzesca. E c'erano locali, insomma, c'erano locali che agivano e facevano cose, insomma. Quindi potevi lavorare, comunque c'erano anche concerti, insomma. C'era un bel movimento che poi si è rinnovato ancora, però in un altro modo, con un altro segno, più avanti, negli anni 69, 70, eccetera, quando era venuto già il free jazz, si era affacciato, e a quel punto lì era più... il posto Roma era il posto dove in realtà arrivavano moltissimi personaggi che avevano a che vedere con free jazz, specialmente Steve Lacy, per esempio. Steve Lacy si installò a Roma e rimase per parecchi anni, insomma.
Certo. Senti, poi è arrivato, eri ancora a Roma, immagino, quando è partita l'esperienza del Perigeo.
Assolutamente sì, certo. C'è stata una brevissima parentesi milanese, perché ero stato ingaggiato da Enrico Intra, che aveva un locale, e per una stagione fui lì a questo locale, e quindi, vabbè. Però dopo sono tornato subito a Roma, ecco.
E sul Perigeo l'input è stato di Giovanni, con cui
Giovanni Tommaso, assolutamente, sì. Non figurarsi.
Con cui avevi già lavorato anche in un paio di dischi acustici prima dell'esperienza del Perigeo, no?
Ma sì, ma nello stesso tempo comunque avevo fatto anche quella esperienza micidiale del Modern Trio, molto molto all'avanguardia, diciamo, con Franco Tonani e Bruno Tommaso invece che Giovanni Tommaso. E poi invece Giovanni lo conoscevo benissimo da un bel po' di tempo. Il primo disco che io ho fatto nel 64, che fu registrato in realtà poi a Milano e organizzato da Franco Tonani, è un disco dove c'è Giovanni Tommaso al basso, e c'era anche Gatto Barbieri e Franco Ambrosetti. Figurarsi da quando conoscevo Giovanni, da un bel po'.
Da un bel po' di tempo. Senti, e quando è partita l'esperienza del Perigeo, immagino che foste consapevoli di quello che stava succedendo in America con Miles di sicuro, ma forse anche con i Lifetime, con i Weather Report che pubblicavano le prime cose.
Soprattutto Miles.
Miles, certo.
Quello lì, lui aveva dato l'input della situazione. Cioè con quel disco famoso, insomma, Beach is Blue, eccetera, eccetera, ma anche gli altri dischi che...
In a Silent Way e poi via via.
Insomma, lui praticamente aveva cominciato a indicare una strada interessante dove l'elettronica c'era di mezzo, o comunque, diciamo, strumenti elettrici di vario tipo, e aveva sdoganato tutta una serie di cose, per esempio, che provenivano... in buona parte, secondo me, semplicemente dalla soul music, cioè Aretha Franklin, queste cose qua, tutto sommato. Tant'è vero che spesso i bassisti che lui prendeva cercava anche che frequentassero quel tipo di ambiente, e anche qualche sonorità rock di qua e là, soprattutto sulla chitarra, per esempio, i chitarristi, eccetera. E poi si era innamorato del piano elettrico, gli era piaciuto subito quando avevano inventato questo strumento. Il piano elettrico era comunque una cosa nuova, il Fender Rhodes, chi lo conosceva? Piano piano lo ha fatto diventare uno strumento importante, e a quel punto lì poi insomma il Perigeo poteva nascere tranquillamente, però con un input, secondo me, in parte di Miles Davis, come abbiamo detto, però in parte anche jazz inglese, quelle cose che facevano Sound Machine,
Nucleus,
quelle cose che facevano anche chiunque, insomma, quei personaggi comunque fuori schema, che nella scena inglese, non c'è
No,
dubbio su
infatti
questo.
questo ti volevo chiedere se eravate consapevoli anche che stava nascendo qualcosa di simile ma diverso anche in Inghilterra.
Come no?
Certo.
Assolutamente sì, lo sapevamo bene, sì. Però eravamo abbastanza in contemporanea, in fin dei conti.
Sì,
Abbastanza
sono quegli
contemporanea.
anni in contemporanea per
Sì, più o meno
71-72.
erano quegli anni lì
Esce
e
tutto in
succedeva tutto
contemporanea.
insieme. Succedeva tutto insieme, sì. I primi dischi di Weather Report e poi anche queste
Ma
cose
Vishnu
inglesi.
esce nel 71, la stessa cosa.
Ma Vishnu, esattamente, però nel 71, noi nel 72 abbiamo fatto il primo disco, per cui insomma.
Certo. Senti, Miles Davis, a parte Herbie Hancock, che in fondo era abbastanza contento di suonare il Fender Rhodes, gli altri tipo Chick Corea e Keith Jarrett li ha proprio costretti a usare il Fender Rhodes. Il tuo rapporto con lo strumento elettrico, visto che dopo l'hai usato difficilmente, com'era?
Sì, ma io nel periodo del perigeo mi sono reso conto che in quel contesto funzionava molto meglio il Fender Rhodes rispetto al pianoforte acustico, molto meglio. Cioè il pianoforte acustico poteva avere delle sortite qua e là, però il sound del gruppo si avvantaggiava molto della presenza del Fender Rhodes, era più avvolgente, il suono era più colorato, c'erano tante cose che aiutavano, insomma, ecco. Poi io adoperavo anche molte, come dire,
Pedali?
piano piano mi sono familiarizzato con le famose scatolette che creavano cose, diciamo, effetti elettronici di vario tipo, insomma.
Sì, che poi sono quelli che via via da allora in poi si è cominciato ad applicare a tutti i vari strumenti per modificarne il suono, a partire anche
Certo,
dalle trombe, dai sassofoni
assolutamente,
nell'epoca, le chitarre,
sì.
eccetera.
Le chitarre usavano ormai correntemente da un pezzo, il wah-wah, tutte queste cose qua. Però il wah-wah, se guardiamo bene, in realtà l'ha inventato Ellington, i trombettisti di Ellington, in sede acustica. E poi è stato trasferito sugli strumenti elettronici, ma è lo stesso effetto, identico. Soltanto che chiaramente c'erano altre effettistiche tipiche proprio degli strumenti elettrici che potevano aiutare, e suoni anche quasi inventati, ormai nuovi, insomma, ecco.
Senti, com'è finita l'esperienza del Pediceo? Cioè, è andata a finire per consunzione? Vi eravate annoiati a un certo punto?
Ma no,
Come?
io penso semplicemente che noi in 5 anni abbiamo fatto tantissimo. Perché abbiamo fatto concerti tantissimi, proprio una quantità
Ma
enorme,
poi anche all'estero?
ovunque, anche all'estero, ma figurarsi, certo che sì, ma anche tantissimi, anche qui in Italia ovviamente, e dischi ne avevamo fatti almeno 5, insomma, dischi ufficiali ormai a questo punto. E diciamo che in linea di massima, per quello che posso dire a posteriori, devo dire che a questo punto il nostro ciclo lo avevamo fatto, ma non perché 5 anni fossero, capito, in fondo erano stati sufficienti per creare un arco di, diciamo, di realizzazioni creative, sufficiente per dire, beh, abbiamo fatto la nostra parte, insomma, ecco.
E poi è un'esperienza che, insomma, a quel punto forse per voi si era sviluppata ed era arrivata anche a una fine.
Ma non so come dire, volendo uno si sa bene, i gruppi, faccio vedere Rolling Stones, no? Loro fondamentalmente vivono ancora oggi, teoricamente, no? Però non è che poi c'è stata un'evoluzione così fantasmagorica, cioè i Rolling Stones era già una certa cosa all'inizio,
Quello che
piano
avevano da
piano si sono
dire.
evoluti e poi lì. Allora, vivere facendo il verso a se stesso non è il massimo e credo che abbia percepito anche questo aspetto.
No, ma poi sono anche i momenti, quelli in cui vi siete sciolti verso il 77, in cui l'esperienza del jazz rock è diventata una forma molto più sterile e dove c'è una specie di È diventata una formula un po' sterile per certi versi, perché si butta tutto molto più sulla tecnica e sul muscolare. Una volta finito novità dirompente che era stata all'inizio questa cosa, e diventa un cliché molto, molto da super tecnica, strumentistica e molto testosteronica, per così
Sì,
dire.
comunque io devo dire che non apparteneva a noi questa cosa
No,
qua. Cioè noi
assolutamente.
cercavamo di far musica in linea di massima. La tecnica ce l'avevamo, ma non era una tecnica super virtuosistica che volessimo dimostrare qualcosa in questo senso qua. Quindi non è stato questo il problema. Cioè noi potevamo anche andare avanti in fin dei conti, però ci sono tante cose che concorrono al fatto che un gruppo abbia un certo tipo di vita e vada avanti e a un certo punto si esaurisca questa vita, ma semplicemente perché tutto sommato ne avevamo fatte di tutti i colori, eh? Non è che.
Certo, avevate fatto le vostre. Senti, e alla fine del periodo sei tornato al pianoforte acustico e hai iniziato a frequentare per, credo, la prima volta anche il pianoforte solo.
Ma infatti, anche perché a quel punto lì, per varie ragioni, diciamo proprio così, che appartengono alla vita e a tante cose, mi ero ritrasferito a Milano, mi ero trasferito più che altro a Milano, perché io in realtà la mia vita, la mia prima parte della mia vita è stata Merano, Bologna, Roma. Milano non è stata sfiorata da questa cosa, tranne quella breve incursione che dicevo con Enrico Intra che aveva quel club e mi invitò gentilmente a fare parte di un gruppo che suonava là dentro. Però al di là di questo Milano ancora. Però mia moglie era milanese, quindi diciamo suo papà e sua mamma erano. Nel frattempo noi avevamo un figlio importante, dovevamo stare lì attenti a accudirlo, era Stefano che era nato nel frattempo. E chiaramente io ero sempre in giro col Perigeo, tante cose, cioè era ancora l'ultimo periodo del Perigeo. Allora lì abbiamo pensato, siccome oltretutto ci mandavano anche via di casa, perché a Roma avevano venduto l'appartamento dove stavamo in affitto, a quel punto lì, vabbè, andiamo a Milano dove tutto sommato poi abbiamo la possibilità che Stefano abbia anche dei nonni che aiutano, insomma, no, per aiutarlo a crescere, a tante cose, insomma, ecco, insieme con mia moglie Marta, che chiaramente ha fatto un grande lavoro in questo senso qua, specialmente quando io ero molto assente in qualche modo. Poi piano piano è successo in realtà che poi Perigeo si è sciolto. Io devo dire che in quel periodo ebbi anche un problema fisico che poi ho risolto per fortuna, che insomma mi portò anche un'operazione, insomma mica da ridere, dove magari c'entrava anche un po' lo stress di questa vita che era abbastanza una vita complessa, insomma. Io capisco questi personaggi del rock
Eravate
che
quasi
magari.
diventati dei rock and roller.
Cioè questi personaggi del rock che vogliono prendere delle sostanze o roba di questo genere qua, posso capirlo, perché se uno deve fare delle tournée dove non torna mai a casa per mesi e mesi, sempre on the road, è micidiale, cosa ti inventi per tenerti su? Magari prendi qualcosa che ti aiuti un pochettino, ecco. Io non l'ho fatto, nessuno di noi l'ha fatto,
Però hai capito,
però
hai capito.
ho capito l'esperienza del rock, cosa vuol dire.
Come possano nascere certi stimoli, a parte il divertimento, anche la necessità.
No, è che proprio c'erano delle tournée che sono sconosciute al jazz, cioè nel jazz non c'è questo tipo di roba, cioè le tournée che fanno i musicisti di rock, perché noi in realtà col Perigeo abbiamo fatto molte cose nell'ambiente rock, intendo dire nel giro di concerti rock, no? Allora lì praticamente c'era l'abitudine che i musicisti comunque giravano come delle trottole tutto il tempo, giorno dopo giorno, e non tornavano mai a casa, erano sempre lì, erano sempre sulla strada a fare concerti. E devo dire che era abbastanza stressante questa cosa, quantomeno faticosa, insomma, lunghe trasferte, insomma, tante cose complicate. E, insomma, io alla fine evidentemente in qualche maniera ho risentito anche di questa cosa qua e questa cosa qui sicuramente mi ha creato qualche problema. Però poi ne sono uscito, per fortuna, a quel punto lì poi finito il Perigeo e poi a quel punto lì è anche, non so come dire, era finito il Perigeo, però nello stesso tempo, a questo punto io mi trovavo a Milano in un ambiente dove in fondo non avevo anche sperimentato granché, e quindi ero anch'io abbastanza sconosciuto a Milano, no? E quindi per diversi anni non è che ho suonato granché a Milano. Stavo a casa col mio pianoforte e i miei cose. Allora, a questo punto, essendo davanti al pianoforte, mi sono detto, boh, cominciamo a vedere come si suona col pianoforte da solo, anche perché ero costretto, era l'unico modo di sentirmi vivo un pochettino in una situazione dove non c'era molto lavoro, insomma. E allora piano piano ho cominciato a familiarizzarmi con l'idea di suonare anche col pianoforte da solo, e quindi lentamente ho cominciato anche a imparare a suonarlo, che non devo dire era comunque una prassi che si era persa nel tempo. L'aveva riabilitata Jarrett nel 71 col primo disco che fece con le CM, diciamo,
e Cicoria nello stesso anno,
e anche Goria,
che
però
è partito con le Piano Improvisations.
Sì, però nello stesso tempo, insomma, di Jarrett è stato quello più clamoroso, che fece un botto,
sì, certo,
pazzesco già quando arrivò, e soprattutto c'era una nuova concezione del piano solo. Mentre dopo Tatum, in fin dei conti, il piano solo era stato quasi abbandonato, e quindi stiamo parlando degli anni 40 al massimo. Quindi ci sono stati 30 anni di latenza dove il piano solo nel jazz non era particolarmente praticato. E Jarrett risvegliò l'interesse sul piano solo e creò anche una nuova idea del piano solo come esibizione, eccetera. A quel punto lì è chiaro che uno poteva cominciare a pensare che anche il piano solo fosse un'opzione da prendere in esame, ecco, e io l'ho fatto.
E contemporaneamente hai cominciato a incidere insieme a Alberti e a Veschi con la Red Record, a mettere in piedi,
certo,
anche
certo,
il trio e il quartetto con i Musici con la Ritmica Americana, con Mark Elias e Barry Elschul,
certo,
e varie altre esperienze.
E poi avevo un quartetto regolare con Tino Trecanna, con Attilio Zanchi e Gianni Cazzola, con cui abbiamo fatto dei dischi con la Red Records, e poi anche c'è stata quella cosa, chiamiamola così, estemporanea, che abbiamo fatto con questo quartetto, con Mark Elias e Barry Elschul, sempre Trecanna, ma anche c'ero io, ma anche un disco in trio con loro due, con i due bassisti e batterista, insomma. E quindi a quel punto lì, piano piano, con Sergio Veschi e la Red Record, diciamo, piano piano ho cominciato a prendere quota, diciamo, come situazione, ma soprattutto nel frattempo mi ero fatto un'idea di una musica che avrebbe potuto essere la mia musica. In fondo la mia musica è incominciata all'inizio degli anni Ottanta, con i piani solo che ho fatto, che erano una sorta di manifesto, diciamo, di questa musica, e poi il quartetto ha portato avanti questa musica per tutti gli anni Ottanta.
Ecco, nel tuo lungo percorso musicale, Franco, ti sei trovato spesso e volentieri anche a cimentarti nella formula del duo. È una formula che ti piace particolarmente, il faccia a faccia di incontro senza rete con qualcun altro. Hai inciso con Conil, con Phil Woods, con Rava, Trovesi, Dave Douglas, Luis Agudo, e probabilmente ne dimentico degli altri.
Certo. No, è un'altra opzione possibile, diciamo, l'incontro con un altro musicista che può creare anche situazioni particolari, anche estemporanee, magari con musicisti che non conosci benissimo, però per esempio io ricordo con grande piacere, oltre chiaramente il lungo periodo con Koenigs, ma lì dove era praticamente una situazione nostra che si è prolungata tantissimo da quando abbiamo cominciato, ma anche la situazione estemporanea che successe con Liebman, il disco che ho fatto con Dave Liebman, secondo me
è vero, me lo dimenticavo, c'è anche questo,
molto piacere, lo ricordo sempre con molto piacere, sì, perché Liebman era veramente in un momento di grazia, perché fondamentalmente aveva abbandonato il tenore e si era cominciato a cimentare col soprano. All'inizio, io mi ricordo, ero andato col quartetto in Canada a suonare a un festival a Edmonton, e l'avevo incontrato, avevo sentito lui che suonava il soprano. Ero rimasto stupito, sentivo, ma madonna ragazzi. Però ancora non era a posto la situazione, era abituato al tenore e col soprano ancora non riusciva a fare moltissime cose. Quando l'ho incontrato per fare quel disco che abbiamo fatto insieme, invece, lui era già, nel giro di 2 anni aveva già quadrato bene la situazione col soprano, ed era già in un periodo in cui era un sopranista fortissimo. E quindi abbiamo fatto delle cose niente male insieme, perché io ho suonato solo il soprano, quel duo.
Sì, sì, certo. E poi comunque da quel momento in poi suona soprattutto il soprano, anche se tutte le volte che rimbaraccia il sax tenore succede ogni tanto, è un gran bel sentire, a dire il vero.
Comunque io devo dire che lo considero anche come sopranista.
No, no, bravissimo,
uno
ma
dei
io
migliori,
parlo
uno
com-
dei migliori.
Parlo come
migliori.
Strumento in generale, sì, il sì, piacere sì. di ascolto.
Certo,
è chiaro
certo,
che è un sopranista straordinario. Senti Franco, negli ultimi anni hai inciso molto e nelle formule più varie, dal piano solo al quartetto, poi hai aumentato il gruppo col sestetto, l'ottetto, collaborazioni internazionali anche con Dave Douglas e con Ann Bennick all'interno dei gruppi, poi l'ultimo, se non sbaglio, è uscito l'anno scorso,
l'anno scorso, sì.
È la nascita di un nuovo trio con Mirko Cesilino e con Enrico Terragnoli.
Terragnoli, sì.
E come, che cosa, cosa ci riservi per il futuro?
Ma guarda, per il futuro io sto preparando un paio di cose. Praticamente in questo periodo di lockdown ho approfittato delle risorse tecnologiche che ci sono a disposizione nostra, come tutti noi abbiamo fatto per forza. Eravamo chiusi, eccetera, vabbè. Però a quel punto lì l'ho presa come dire, vabbè, ho un anno in cui, se me la cavo e non mi ammalo, posso studiare delle cose, posso anche sperimentare qualcosa di nuovo, perché comunque ho il pianoforte in casa, ho la possibilità magari di mandare qualcosa a qualcun altro, poi lui mi manda ancora qualcosa, insomma, corrispondere anche con situazioni, diciamo, di tecnologiche che ci aiutano a creare qualcosa. E allora lentamente mi sono immaginato una cosa che già avevo pensato prima, ma poi a un certo punto ho continuato lo stesso. Per esempio una cosa per, diciamo, una collaborazione con un bravissimo arrangiatore che però è nella mia, diciamo, nelle mie corde, diciamo, che è uno che conosce bene la musica mia. E quindi fare qualcosa per un organico esteso. Stiamo parlando di 16 elementi, 17 elementi, 18 elementi, insomma tanti. Una formazione particolare, non è una big band, è una formazione, è un'orchestra, diciamo, diciamola così. E sto preparando questa cosa lentamente, con calma, è un work in progress, adesso vediamo quando poi la potremo realizzare, immagino ci vorrà un po' di tempo, perché dato il problema che abbiamo sanitario che abbiamo in questo periodo, è meglio, insomma, mettersi tranquilli, però abbiamo già preparato molte cose. In più ho radicalizzato il discorso con l'elettronica, nel senso che ho, per puro caso, mi è stato proposto quest'estate, che c'è stato un piccolo spiraglio in cui si poteva fare qualcosa, sono stato col trio mio, con Terragnoli e con Cisilino, New Things, sono stato in Sardegna a partecipare al Festival di Sant'Anna Arresi.
C'ero anch'io.
Quello lì, appunto, è lì sono stato. E poi, dopo questo festival, però, mi avevano proposto di fare una data così particolare, da cui fra l'altro io mi ero preparato comunque, perché sapevo già che c'era questa data, una data tipo a Guastalla, in un posto, diciamo, abbastanza familiare per DJ Rock, per intenderci, che è un collaboratore mio da diversi anni, ecco. E allora ci siamo immaginati qualcosa, di fare qualcosa, perché ci è stato richiesto, di qualcosa noi due, semplicemente, tipo un incontro tra noi due, che in realtà era già avvenuto, ma diventava più denso, più complesso, e più, magari non si sapeva bene cosa sarebbe successo. E ha funzionato veramente bene, perché noi ci eravamo preparati, avevamo preparato delle cose, e DJ Rocca è comunque a suo modo, nel suo genere, è un virtuoso assoluto, cioè uno che conosce le macchine in maniera assoluta, perfetta, ed è un musicista che lentamente è entrato molto nel mio mondo anche, ma anch'io gli sono andato incontro, ma soprattutto, non so come dire, lui aveva già avuto una familiarità per esempio col primo col Miles elettrico, e su questo avevamo un punto di incontro importante, che tutti e due amavamo quelle cose, quei riff, quell'idea là, l'elettronica che si sposava con l'acustico, eccetera, eccetera. E allora abbiamo immaginato qualcosa che partisse da là, ma non è che fosse quello, semplicemente riprendere alcune sonorità e cominciare a formare una musica diversa da quella che avevamo fatto prima. E lui, in una situazione dove è da solo con me, mette in azione, come Tatum per intenderci, parlando di virtuosi, quando Tatum era solo metteva in azione tutta la sua tecnica e il suo virtuosismo, e lui usa di più tutto l'armamentario che lui ha completo, con tutte le, diciamo, le, chiamiamole così, i registri che può toccare con le sue macchine, le sue cose, e anche il discorso della drum machine lo sa
funzionare
molto bene, e chiaramente le timbriche sono tantissime. E poi lui è un musicista forte, perché comunque per esempio ha beccato perfettamente anche il sistema mio di intervalli, queste cose qua, e quindi usa anche quelle sonorità, chiaramente con timbri particolari, però le rimanda, le ributta verso di me, hai capito? Magari le copia, le mette in loop, cambia la timbrica, poi si inventa lui delle cose, però abbiamo delle strutture dove possiamo viaggiare tranquillamente insieme. E questo è un altro discorso che stiamo facendo funzionare.
Senti, un'ultima cosa, Franco, secondo me la tua carriera bellissima all'interno del jazz italiano ed europeo è un percorso per certi versi esemplare, partendo dagli anni 50, partendo dal jazz tradizionale, dal Dixieland, arrivando fino al jazz moderno, al free, al jazz rock e poi ancora il pianoforte solo e tutto il resto. E allo stesso tempo non è che un periodo va a sostituire un altro, ma è rimasto tutto quanto nel tuo, diciamo così, know-how, nella tua esperienza, tanto che spesso e volentieri anche all'interno di dischi recenti tiri fuori delle cose in cui rivisiti brani di Scott Joplin piuttosto che di Lenny Tristano o di Monk o altre cose ancora, sempre filtrandole attraverso una tua ottica più contemporanea di quello che è il Franco De Andrea di adesso. Concordi con me su questa cosa?
No, hai dipinto molto bene la cosa, è così. Ma sai, quando sono arrivato negli anni 80, all'inizio degli anni 80, l'esperienza del Perigeo era finita, però nello stesso tempo io praticamente, fai conto, avevo dietro di me molte esperienze anche diverse fra di loro, no? Allora mi sono detto, ma se io voglio fare la mia musica, che volevo farla, però ancora non era successo niente, non ero stato mai a capo di nessun gruppo, non so come dire, non avevo ancora inventato una direzione, una musica, eccetera, eccetera. Mi sono chiesto, ma se questa musica deve venire fuori, piano piano, col piano solo, è stato come una introspezione importante per capire dove veramente volevo andare. E a quel punto lì lentamente è spuntato fuori tutto quel mio passato, compreso anche il jazz tradizionale, e ho cominciato a mischiare tutto. Ho detto che l'unico modo per creare una musica mia era fare una sintesi di tutto quello che ero stato prima, però una sintesi nuova. E quindi diventava una sintesi di tante cose che si amalgamavano insieme. E questo è stato, dagli anni 80, secondo me, ormai la linea è stata sempre dritta per me.
E allora noi ti ringraziamo moltissimo di essere stati qui con noi. Ovviamente, ancora una volta, buon compleanno.
Grazie, grazie tantissime. Grazie tantissime.
Tanti saluti e ancora di rivedersi e di riascoltarsi presto a giro per i palcoscenici italiani. Grazie.
Ma come no? Ma come no, aspettiamo soltanto che si riaprano le
migliorino le cose. Grazie Franco, a presto.
D'accordo, ok, ciao.